C'è qualcosa che ci impedisce stasera di abbracciarci qui? Allora abbracciamo, dai, forza, alziamoci in piedi, abbracciamoci con tutto il cuore. Abbraccia qualcuno che ti fa antipatia e benedici. Abbracciate a me, per favore, sommergetelo di abbracci, per favore.
Thank you.
tutto per te. Tua presenza è tutto per me. Tua grazia è tutto per me.
Yeah.
Non ci sono parole per descriverti. Ci sono aggettivi, appellativi per descriverti. Ti amiamo, ti amiamo, ti amiamo. Con tutto il nostro cuore ti amiamo. Hai conquistato il nostro cuore. Hai conquistato il nostro cuore con la tua grazia, con il tuo amore, con la tua bellezza, con la tua dolcezza, con la tua disponibilità. Hai conquistato, Signore, Padre nostro, ogni parte di noi. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Dai, cantiamo quest'ultimo coro insieme. Meraviglioso sei. Per l'eternità, per l'eternità, intanto mio sarà. Hai conquistato ogni parte.
Romani 8,
versetto 17, se siamo eredi, dice la Bibbia, siamo eredi di Dio, quindi se siamo eredi di Dio siamo anche coeredi con Cristo. E questo ci rivela qualcosa di molto importante, che il fatto non soltanto siamo figli, ma siamo anche eredi, e non soltanto siamo eredi, la Bibbia ci insegna a che livello siamo eredi. Quando una persona muore e lascia un'eredità, l'eredità viene spartita tra gli eredi prossimi, cioè quelli più prossimi nella parentela. Se un padre muore e ha dei figli, vengono dati ai figli, la moglie, i figli, eccetera, eccetera. Se non ci sono moglie e figli, si va ai nipoti. E quindi sulla cerchia della parentela il più prossimo riceve un'eredità. Quindi non ha importanza quanto tu sia distante nella parentela, ma avrai un'eredità se sei la persona più vicina. In realtà la Bibbia ci insegna che noi siamo eredi di Dio, ma ci dice anche a che livello siamo eredi, a che livello di importanza siamo eredi. Non ci dice semplicemente che siamo figli e quindi eredi, la Bibbia ci dice che siamo coeredi con Cristo. Ora, questo può essere scioccante, ma quello che sta dicendo la Bibbia esattamente è che tra te e Cristo nella linea di eredità non c'è alcuna differenza. Qualcuno può anche dire alleluia se vuole, non è un problema, non pagherà per questo. Significa che tra noi e Cristo, davanti al Padre, non c'è alcuna differenza. Se non cambiate espressione del vostro volto, io mi preoccupo, perché o non so spiegare io o c'è qualche problema. Cioè, non so se arriva, no? Significa che tra te e Gesù non c'è alcuna differenza. Non solo siamo eredi di Dio, ma siamo... Non solo siamo figli, ma siamo co-figli. Noi siamo la linea più diretta che ha il Padre nella sua eredità. Perché? Perché siamo in Cristo. Quando Lui tratta con te, sei pronto? Quando Lui tratta con te, Lui non tratta con te. Quando Lui tratta con te, in realtà non tratta con te, Lui sta trattando con Cristo. Se sei in Lui, Lui non tratta con te, Lui tratta con Lui. Lui tratta te come tratta Lui. Dimmi un alleluia. Io voglio che tu sappia stasera che sei così importante per il Padre, che Lui ti ha messo prima di se stesso. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato se stesso, perché il Figlio era nel Padre. Ed è importante che noi comprendiamo, la parola del principio era la parola. La parola era con Dio, la parola era Dio. Nel principio era la parola era con Dio, presso Dio, la parola era Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha considerato te più importante di sé. E non solo ti ha ristabilito nella tua identità, non sei diventato figlio, ti ha ristabilito nella tua posizione originale di figlio. Quando hai creduto in Gesù non sei diventato figlio, Quando hai creduto in Gesù, sei ritornato ad essere quello che sei sempre stato. Lui ti ha ripristinato in una posizione che avevi lasciato. E quando noi andiamo a studiare ancora più in profondità sulla parabola del figlio prodigo, sulle tre parabole che Gesù ha predicato e Gesù ha insegnato in Luca al capitolo 15, andiamo a scoprire qualcosa di straordinario. Gesù in realtà ci ha rivelato qualcosa di meraviglioso e di profondo, cioè tu sei sempre appartenuto a Dio. E Gesù è venuto a riprendersi ciò che è sempre stato suo. Alleluia. Quando tu sei arrivato a Cristo, in realtà quello che hai sperimentato, non so quanti hanno fatto questa esperienza, quando avete sperimentato la presenza di Dio e avete detto, o forse avete pensato, almeno una volta nella vostra vita, è come se fossi sempre appartenuto a questa realtà. È come se in realtà oggi, vedendomi in Cristo, non riesco a pensare più alla mia vita di prima. È come se fossi stato sempre in realtà appartenuto a questa realtà. Non la realtà della comunità locale, ma della presenza di Dio, della famiglia di Dio. Vero? Quando tu cominci a sperimentare la presenza di Dio e l'amore di Dio, ti viene naturale amare. Esce fuori da te qualcosa che noi chiamiamo soprannaturale, ma che è sempre stato in noi in maniera naturale. E non c'è niente di peggio di quando noi viviamo il soprannaturale come qualcosa di soprannaturale. Perché in realtà il soprannaturale è il nostro habitat naturale. Se sei in Cristo, il soprannaturale è il tuo pane quotidiano. Oggi accendi la televisione e la prima cosa che puoi dire è: dacci oggi il nostro terrore quotidiano. Dacci oggi la nostra mala notizia quotidiana. Ma il Vangelo è la buona notizia. Il Vangelo è solo ed esclusivamente la buona notizia. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio ha mandato suo figlio per riportare l'uomo nella presenza di Dio. Vi faccio ragionare un attimo. In maniera tradizionale nella Chiesa evangelica si insegna che l'uomo è peccatore per natura e quindi destinato all'inferno al momento della nascita. Io vi faccio una domanda. Adamo, quando ha peccato? No, non era una domanda, stavo continuando. Adamo, quando ha peccato? Quando ha peccato, virgola. Adamo, virgola. Quando ha peccato, virgola. Ha perso la salvezza? Sì o no? No. Non si è mai parlato di salvezza o di perdizione eterna nel giardino. Adamo ha peccato. Dio ha detto: quando mangerai non la mela, il frutto della conoscenza del bene e del male, per certo morirai. Ok? Adamo è stato creato. Noi non sappiamo quanto tempo lui abbia vissuto prima di disobbedire. Sicuramente quando entriamo in questo possiamo tranquillamente dire che Adamo ha vissuto anche milioni di anni, perché in realtà gli anni di Adamo si contano dal momento in cui lui ha peccato, perché lui viveva nell'eternità. Nel momento in cui ha peccato scattò l'orologio, il tempo ha cominciato a scorrere per la sua vita. Quindi Adamo pecca, non perde la salvezza, lui perde l'autorità. Lui delega l'autorità al diavolo, come è scritto in Luca al capitolo 4. Vi ricordate quando Satana tenta Gesù e gli dice: io ti darò tutti i regni della terra, la loro autorità e la loro gloria, perché essa mi è stata data, io la do a chi voglio, se tu ti prostri e mi adori sarà tua. Sappiamo la risposta di Gesù chiaramente. Ma Adamo, quando peccò, non perse la salvezza, perché non c'era il concetto della salvezza, perse l'autorità. Non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo, ha perso l'autorità sulla terra. Ok? Allora, Adamo non ha perso la salvezza, però tutti coloro che sono nati in Adamo vanno all'inferno. Che fregatura. Lui che è stato il capo se la fa franca e tutti gli altri ne subiscono le conseguenze. Pensateci un attimo, riflettete un attimo. Adamo pecca, muore, non va all'inferno, però tutti quelli che nascono in Adamo vanno all'inferno senza aver commesso un peccato uguale al suo. Tratteremo questo argomento fra un po' di... non stasera, è semplicemente per darvi una pulce da
elaborare,
no? Qualcosa che sta nella nostra testa. Perché abbiamo considerato a volte la disubbidienza di Adamo più potente del sacrificio di Gesù, dell'ubbidienza di Gesù? La Bibbia dice: tutti sono condannati e resi peccatori in Adamo, ma tutti sono resi giusti in Gesù. Io non ho bisogno di credere in Adamo per essere un peccatore, secondo l'insegnamento classico. Però mi viene insegnato che devo credere in Gesù per diventare giusto. Quando noi entriamo in questo argomento, scopriamo che ci sono delle incongruenze, che non sono della Bibbia, ma sono incongruenze di insegnamento della Chiesa. Abbiamo portato avanti un certo tipo di insegnamento che non è in accordo a certe cose che Paolo scrive in realtà. Cosa voglio dirvi con questo? Gesù è venuto a riprendersi, come è scritto, il concetto della redenzione. Gesù è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. E secondo il concetto del figlio prodigo, il padre dice: questo figlio era perduto ed è ritornato a casa. Andiamo a leggere di nuovo in Luca 15, perché è molto importante andare a ripetere certe cose, perché più ascoltiamo, più entriamo in profondità nella scrittura e più la parola di Dio ci viene rivelata. In Luca 15 Gesù viene accusato dai farisei, dagli scribi, di essere uno che se la fa sempre mangiando e bevendo in compagnia sbagliata. Luca 15:1, ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. La realtà spirituale di quel tempo è che Gesù predicava e i peccatori venivano attirati, i religiosi venivano respinti. Oggi nelle nostre realtà è esattamente l'opposto: i peccatori non entrano più in comunità, in chiesa, e le chiese si riempiono di gente che si vuole sentire sempre a posto, mentre il Vangelo deve essere predicato a chi non crede. Siamo stati in un matrimonio l'altro giorno in Germania ed era bello poter sentire tutte le persone, tutte, nessuna scusa, tutte le persone nuove che non avevo mai messo piede in una comunità, sentir dire: non ho mai ascoltato il Vangelo predicato in questo modo. Ma se è così, è bello. Vi rendete conto a volte che il problema non è il mondo, i peccatori? Il problema siamo noi. Gesù dice, quando vede le folle, si gira verso i suoi discepoli e dice: la messe è grande, gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messe che salvi il mondo.
No,
che spinga operai. Il problema non è la raccolta, il problema sono gli operai. Il problema non è la raccolta, il problema sono i raccoglitori. Il figlio prodigo forse se n'è andato da casa perché aveva un po' di problemi con il fratello maggiore. Non lo so, è una teoria. Vedendo che tipo era il fratello maggiore, non era facile stare con uno così. Ma se tu lo ridesti, uno di quelli pignoli, uno di quelli religiosi al massimo, che non gioiva mai, non ballava mai, non rideva mai, mai una barzelletta, mai un bicchiere di vino, mai una amore. No, mai. A un giorno il fratello gli sono girate e ha detto: dammi l'eredità per quattro di casa. Basta. E quando, dice il versetto 2, i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia, accoglie i peccatori. Per la cultura ebraica era quasi blasfemo che un ebreo ortodosso credente accogliesse i peccatori e mangiava con loro. Per la cultura ebraica il mangiare, stare accanto a loro, era follia, perché per loro era così intimo mangiare, perché quando gli ebrei hanno comunione, stanno insieme, questo lo fanno ancora oggi, gli ebrei ortodossi ti invitano a cena, cioè in realtà non ti invitano a te, a me non ci inviteranno mai, loro invitano soltanto quelli come loro. Ma se per caso entri nelle loro grazie, come è successo ad un nostro carissimo amico Giuseppe Paladinia, che è andato a mangiare a casa di un rabbino importante della città santa Gerusalemme, del quartiere ebraico, lui ti dirà che quando hanno mangiato dallo stesso piatto. Comunione per gli ebrei significa mangiare dallo stesso piatto, e quindi è una cosa molto intima. E quando i farisei e sgridavano, accusavano Gesù di accogliere i peccatori, e addirittura, cosa che per noi è la cosa più naturale, per loro era addirittura mangia con loro. Nella loro cultura era assolutamente assurdo. Allora Gesù, prendendo la palla al balzo, racconta queste tre parabole. Tre parabole sono la parabola della pecora smarrita, della dramma perduta e del figlio prodigo. E spiega un principio che accomuna tutte e tre le parabole, che è il principio della redenzione, cioè la pecora smarrita apparteneva ad un gregge. Guardate il versetto 3. Degli disse loro questa parabola: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta, non finché la trova, ma finché la ritrova. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Lui è venuto a non a prenderci, lui è venuto a riprenderci. Lui è venuto a riportare a casa e al legittimo proprietario qualcosa che aveva perduto. Perché si perde una pecora? Sono mille motivi. Come si perde una moneta? Sono mille modi. Come fa un figlio ad andarsene via da casa? Ci saranno mille ragioni, ma il concetto è uno. La pecora apparteneva ad un gregge, non era una capra. La dramma apparteneva ad una donna che l'aveva nel portafoglio, nella sua borsa. Il figlio era nato in casa e poi era andato via da casa. E il concetto di redenzione è talmente importante per noi comprenderlo, perché quando noi afferriamo questo principio, noi ci sentiremo a casa e uno con il Padre, uniti con il Padre in qualunque situazione noi stiamo vivendo, in qualunque circostanza noi ci stiamo trovando. Quando abbiamo la rivelazione di chi è nostro Padre, di chi siamo noi, di quanto Lui ti ama e quanto Lui desidera benedire la tua vita e avere la tua attenzione. Questo sciocca le nostre vite, c'è uno scompenso religioso nella nostra vita, perché noi siamo sempre stati abituati che dovevamo cercare di attirare l'attenzione di Dio, dovevamo avere quella fede semplice, pura e senza macchia, così straordinariamente efficace, perché se no non riusciamo a ricevere Dio. Quante volte ci è stato detto, o abbiamo detto alle persone che non avevano ricevuto, è perché non hai fede? Quante volte abbiamo fatto sentire in colpa le persone? Le abbiamo fatte sentire inferiori ad altri. Questa cosa ti è successa perché non hai obbedito alle autorità, questa cosa è successa perché non hai pagato la decima, questa cosa è successa perché in realtà non hai molta fede, questa cosa ti è successa, e abbiamo separato il corpo di Cristo e abbiamo creato delle classi sociali all'interno della famiglia dove tutti siamo amati allo stesso modo. Amen? Tutti siamo in Cristo e coeredi. Dio non fa distinzione, Dio non fa differenza. Noi siamo suoi, noi apparteniamo a Lui, e quando tu arrivi a Cristo ti rendi conto chi sei, non ciò che sei diventato. Chi sei? Perché la tua identità non è nata nel momento in cui hai detto a Gesù, sì a Gesù. La tua identità è nata nel momento in cui tu sei nato. Dio non ha creature, è figlio. Dio ha creature, ma il Padre ha solo figli. Ha figli lontani e figli che sono. Qual è il motivo per cui tanti figli oggi non ritornano a casa? È il peccato, è il diavolo, è il mondo, è l'odio. Perché a volte non riusciamo realmente ad avere il senso della responsabilità? Quanti oggi sono lontani da Dio perché hanno avuto un'immagine sbagliata di Dio, dagli uomini di Dio? O dalla famiglia di Dio, dai figli di Dio. Tu guarisci, tu credi al Signore, tu ti comporti così e diventare come Dio. Non stiamo dicendo che dobbiamo essere perfetti, perché l'unica perfezione che Gesù richiede da noi è l'amore. Gesù ha detto, se tu riesci ad amare come Dio, sei come Lui. Gesù l'ha detto in Matteo al capitolo 5, ha detto, se riuscite ad amare con lo stesso cuore, cioè non amate quelli che vi amano, non amate quelli che vi sono simpatici, ma se amate come Lui, voi sarete come Lui. Ma io ancora fumo. Non è questo il problema. Bisogna smettere di fumare, certo è importante, ma non è un problema per Dio. È un problema per te, prima di tutto Capuzzi. Secondo, spende soldi inutilmente. Terzo, ti stai rovinando la vita. Ma può qualcosa creare un problema di separazione tra te e Dio se la Bibbia dice chi si unisce al Signore ha uno stesso spirito con Lui? A chi fa male la sigaretta? A Dio? No. Al tuo rapporto con Dio? No, ci hanno imbottito la testa con gli spiriti di nicotina. Gli spiriti di nicotina. Io ne ho sentite di tutti i colori. Io ho sentito pure che Dio doveva proteggerci dagli spiriti di antimiracolo. No, questa non so che non l'avete sentita. No. Gli spiriti di antimiracolo. Cioè, noi ci inventiamo delle cose che noi siamo la più grande fonte di ispirazione per il diavolo, noi. No, il diavolo dice, sapete, mi stanno già pensando. Cioè, siamo noi che lo ispiriamo, perché lui è stupido. Neanche lui arriva a tale altezza e a tale profondità. Ormai impariamo a fare le cose da soli, senza bisogno di lui neanche. Ci ridiamo, ci scherziamo, ma è così. Io ancora ricevo email, ricevo messaggi di gente che è massacrata all'interno delle comunità, dove gli impediscono di stare con i parenti, con i familiari, con... E loro mi dicono, che cosa mi consigli? Che devo fare? Scappa, dimmi! Che devi fare? No, ma lo chiedi? Scappa, dimmi, te lo dico in greco, in aramaico, te lo dico in tutte le lingue. Lontano, cioè, poi non vado più in comunità. Gloria a Dio! Cercati una cultura sana. Cercati un posto dove si sta bene, dove non c'è. Ma il mondo già è pieno di problemi. Ma avere magari problemi quando dovremmo stare in un luogo dove dice oggi voglio andare in vita. Non dove entri triste ed esci depresso, ma dove entri triste ed esci con la visione che gloria a Dio, Dio è per me, Dio è con me, Dio si prende cura di me, Lui è mio padre, Lui mi guarisce, Lui mi capisce, Lui è sempre accanto a me, Lui non mi lascia, Lui non mi abbandona, e anche che sbaglio, Lui è sempre lì pronto con pazienza, con tenerezza a prendersi cura di me, a darmi sempre una nuova opportunità, un'altra possibilità, alleluia, questo è il nostro Padre Celeste. A volte pensiamo che il diavolo sia il nostro nemico e Dio sia d'accordo con il diavolo. Gesù racconta tre parabole straordinarie. Il figlio al prodigo ritorna a casa e sulla via di casa, dice la Bibbia, il padre lo vede da lontano e ne ebbe compassione. Cosa fa? Comincia a correre. Sapete, nella cultura ebraica, a quel tempo, ancora oggi in alcuni posti, in Medio Oriente in maniera particolare, sapete che un uomo anziano non poteva permettersi di correre verso qualcun altro? Sapete perché? Perché a quel tempo la cultura diceva che se tu correvi incontro a qualcuno, tu dichiaravi che quella persona era più importante di te. Gli uomini anziani o gli uomini ricchi, benestanti, non potevano correre verso qualcuno e abbracciare o salutare, perché in quell'atto stavano dichiarando un atto quasi di sottomissione e stavano dichiarando pubblicamente che quella persona era più importante di loro. Guardate l'immagine che Gesù dà del padre. Un padre che guarda il figlio da lontano, ne ha compassione e comincia a... A quel tempo un giorno i pantaloni si alzavano alle vesti. E un uomo per correre doveva alzare la veste di fronte alla vista di tutti i servi. Guardate l'immagine che Gesù dà del Padre. Gesù era uno. È un maestro. È il maestro. Ma nel senso, come lui raccontava, come lui... apriva la parola, cioè il messaggio, no? Il messaggio del Vangelo. E questa era l'immagine che lui proiettava, l'immagine che per gli ebrei era scioccante. Era qualcosa che andava contro la loro ideologia, il loro modo di pensare. Il padre che corre verso il figlio, lo abbraccia, lo bacia e lo ribacia. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato se stesso, considerando te più importante di lui, mettendo te al di sopra di lui. Ti rendi conto quanto sei importante per papà? Ti rendi conto quanto sei importante per papà? Ti rendi conto che non ha solo il pensiero, appena pensi qualcosa di cui hai bisogno, lui sa già, prima che tu glielo chieda. E a volte noi cerchiamo di dire le cose in modo, studiamo le tecniche per dire, no? Allora quando devi pregare devi dire così, no? Punto numero uno: Padre, vengo nella tua presenza nel nome di Gesù, poi gli fai la tua richiesta e mi raccomando, concludi tutto nel nome di Gesù. Siamo tecnici. Nel nome di Gesù che è benedetto, benedetto con te. No? Perché se lo diciamo così ha più, come dire, là. A mia c'è la fast track, no? Come in aeroporto, la corsia preferenziale per quelli che hanno comprato un biglietto un po' più caro. E noi pensiamo che Dio, noi continuiamo a dire Dio non è un uomo, Dio non è un uomo, Dio non è un uomo, e continuiamo a credere che Lui ci tratta come un uomo. La grazia di Dio è venuta incontro a noi. Paolo scrive a Tito dicendo la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Non è vero, è una bugia, perché non è apparsa a tutti, è apparsa a quelli del suo tempo. Mentre no, Paolo sta dicendo una cosa più straordinaria, non è qualcosa di geografico, non sta parlando di un atto successo in un momento, in un momento storico, in una determinata posizione della terra. No, lui sta dicendo Gesù è apparso a tutti gli uomini, passati, presenti e futuri, cioè il suo sacrificio vale per tutti. Gesù è venuto per cercare lui stesso, parla di sé e dice il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Quando i discepoli, vi ricordate, in Luca 9 erano in Samaria, stavano andando in Gerusalemme, i samaritani non vollero accogliere Gesù. Giovanni e Giacomo, ripieni dell'amore e della misericordia di Dio, dissero Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo? E li consumiamo tutti come fece via pieni d'amore, non con amore. Fuoco, sì, un pochettino meno caldo, sì, un fuoco meno caldo, a fuoco lento. Vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo, li consumiamo e li distruggiamo tutti come ha fatto Elia? E Gesù ha detto, dice la Bibbia, si è girato verso di loro e li sgridò, dicendo, voi non sapete di quale spirito siete. Perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Noi a volte nelle nostre chiese, nelle comunità evangeliche, abbiamo tanto di quell'odio radicato nei confronti di coloro che non la pensano come noi. Oggi uno mi ha scritto sulla pagina mia Facebook, spero che tu sia il prossimo a cadere sotto i colpi dell'ISIS. Ho detto ti amo. Che cosa posso dirti di più? Cioè, la prima e l'unica cosa che mi viene in mente da dirti è ti amo. Lunga vita a te e alla tua famiglia. Ti amo. Cosa dobbiamo rispondere? Quelli che sono morti in quel locale è perché stavano ascoltando musica satanica e diabolica, quindi per questo. Pastori che scrivono queste cose, dico, sono fuori di testa. Misericordia zero, amore zero. Poi tu cerchi di dialogare. No, perché la Bibbia dice. Ma quale Bibbia legge? Ma quale Dio credi? Quale Dio stiamo predicando? Veramente le persone devono stare lontane da certi luoghi di culto? Ma veramente? Noi causiamo un esodo dei figli fuori dalla casa del padre. Siamo noi che ci definiamo cristiani, noi che diciamo di avere l'amore di Dio e facciamo certi invece di piangere, invece di avere commozione, invece di avere pathos, cioè di stare. Poi possiamo fare tutti i discorsi politici che vogliamo, ideologici, ma intanto ci sono persone morte. Devi soffrire con chi soffre, chiunque essi siano, devi soffrire e non devi cercare una spiegazione geopolitica spirituale per il quale le cose accadono.
È follia. Invece di dare una parola di conforto, diamo parole di giudizio.
Sì, che scende il fuoco dal cielo.
Gesù ha detto, ma non avete capito niente. Ma di che spirito siete? Come per dire, ma io quasi chi è? Che ci ammisca? Cioè, se non fosse perché il padre mi ha detto di chiamare voi, cioè, a quest'ora io fossi lontano 10.000 chilometri. Ed è stato proprio dopo quell'episodio, questo episodio del fuoco, che Gesù ha posteggiato i 12, li ha posteggiati e ha fatto la messiana dei 70. Se vuoi leggere in Luca capitolo 9, dopo questo episodio Gesù ha detto no, voi avete bisogno di un po' di riposo, ragazzi, siete troppo stressati, riposatevi un poco, facciamo un'altra missione, altre 70 persone. Ma veramente noi siamo gli eletti? Eletti per Paccamora. Ha fatto la missione dei 70. Come per dire, non avete idea. Voi dovete stare a rappresentare me. E chi state rappresentando? Elia. Elia Mossi. Elia non c'è più. È finito il tempo. Il fuoco non scende dal cielo per consumare. Il fuoco sarà dentro di voi per portare passione, per portare amore, per portare perdono. E se c'è odio e rancore, il fuoco brucerà quel rancore e brucerà quell'odio. Perché il fuoco di Dio è un fuoco d'amore. Amen? È un fuoco, dice Cantico di Cantici, è più forte della morte. Alleluia. La grazia di Dio ci viene a prendere dove eravamo, ci ha riportati a casa. Ed è importante che noi comprendiamo che quando siamo ritornati a casa, noi non siamo diventati figli. Quando siamo ritornati a casa, il Padre ci ha riconfermato in quella che era la nostra identità, la nostra posizione, la nostra eredità e la nostra autorità. Il figlio prodigo ritorna a casa, non diventa figlio, lui è figlio, ma ritornando a casa viene pubblicamente dichiarato che la sua identità è stata ripristinata, che la sua eredità è stata ripristinata. Il figlio prodigo è tornato a casa aspettandosi, chiedendosi, elemosinando uno stipendio. La legge ti tiene servo e schiavo e ti fa vivere di stipendio, di elemosia o al limite di una paga. Il figlio ritorna a casa e gli viene ridata l'eredità. Alleluia. Noi non siamo servi, non siamo schiavi, noi siamo figli. Non abbiamo una paga, non abbiamo uno stipendio, noi abbiamo un'eredità. Ed è questo che il fratello maggiore non capiva quando si è lamentato con il padre dicendo: sono tanti anni che io ti servo, non ho mai trasgredito il tuo comandamento, non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è arrivato questo tuo figlio che ha sperperato tutti i soldi delle prostitute, tu hai pure ammazzato il vitello ingrassato, hai pure fatto la festa. Il padre dice: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Questo versetto, queste parole sono la spiegazione migliore che possiamo dare al concetto dell'eredità. E voglio che tu le faccia tu stasera. Luca 15:31. Figlio, tu sei sempre con me. Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Figlio, questo ci parla della nostra identità. Tu sei sempre con me, ci parla del nostro rapporto costante e continuo. Non importa dove sei, non importa cosa fai, non importa con chi stai, non importa come ti senti, tu sei sempre con il Padre, sempre, 24 ore su 24. Non è una carta ricaricabile, non ha una data di scadenza. Chi si è unito al Signore è uno stesso spirito con Lui. Tu sei sempre con il Padre. Non potrai mai separarti. Ecco perché Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Dio? Chi? Cosa può separarci se questa unione è stata creata dal sangue di Gesù? Cosa c'è di più grande, di più forte del sangue di Gesù? Cosa c'è più grande di quell'amore dimostrato sulla croce per noi 2000 anni fa? Cosa può separarci da Dio, che Lui stesso ha deciso di venirci incontro? Chi può mettersi contro Dio? Chi può dire a Lui cosa stai facendo? Se Lui ha deciso di amarti, chi sei tu? Se Lui ha deciso di perdonarti, chi sei tu che non perdoni te stesso? E se Lui ha deciso di averti con sé per sempre, perché continui a lottare e a vivere come se non fossi con Lui? Perché questo è il nostro problema più grande, che noi siamo figli e continuiamo a vivere da servi, con una mentalità da schiavi. Abbiamo la mentalità dei maiali. Il figlio prodigo veniva dai maiali, aveva quella mentalità. Nessuno gli dava più da mangiare. Vediamo se trovo qualche pezzo di pane a casa di mio padre. Il padre lo vide, lo accolse e gli ha detto: figlio, tu non sarai mai un servo. Ha parlato ai suoi servi e ha detto: rivestitelo. I servi hanno vestito il figlio. Vedete, più vai a scavare in queste parole che Gesù ha detto, e più trovi rivelazioni. Lui era venuto a casa sperando di essere servo, e il padre lo accoglie a braccia aperte, parla ai servi e dice: rivestitelo. Per dire: lui non sarà mai un servo, lui è mio figlio, non importa quello che ha fatto finora, lui è tornato a casa, lui è mio, lui rappresenta me. Non solo avrà una veste nuova, ma avrà pure un anello al dito e dei sandali ai piedi, che i figli hanno i sandali, le scarpe. I servi sono piedi nudi. I servi non avevano sandali, i figli avevano. E quando noi comprendiamo questi principi fondamentali, ci rendiamo conto che mediante la grazia di Dio noi siamo letteralmente ritornati in possesso della nostra posizione. Non siamo diventati figli, siamo ritornati in possesso della nostra identità. Sì, ma la Bibbia dice che a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. In realtà quella traduzione, una traduzione errata, è una delle cose più assurde, che noi fondiamo una dottrina così importante su un versetto tradotto male. Perché a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Gesù ha dato a loro l'autorità di ritornare, di prendersi tutti i loro diritti. Tu torni, tu vai a Cristo e Lui ti dà di nuovo l'autorità di riprenderti il tuo diritto di essere figlio, che in Cristo è una nuova creatura. Tu sei ritornato a casa. È il concetto dell'adozione che Paolo spiega: quando i figli ritornano a casa dopo essere stati lontani da casa, ritornano a casa, viene celebrato il loro ritorno, e la Bibbia insegna che questa è l'adozione. Quando i figli venivano adottati, erano figli nati in casa, usciti di casa per un periodo di tempo e poi ritornavano a casa. Questo principio fondamentale veniva chiamato adozione. L'adozione era quando il figlio ritornava a casa e prendeva una posizione di autorità all'interno della famiglia. Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Andiamo alla conclusione. In Giovanni, al capitolo 17. Giovanni, capitolo 17. Versetto 8. Dice così: perché io ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Di chi sta parlando qua? Dei suoi discepoli, no? Guardate cosa dice qua: ho dato loro le tue parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te.
tu senti questa esposizione di Gesù e pensi che hai tutti i santi messi lì in fila,
tutti perfetti, tutti meravigliosi. Gesù sta parlando di 12, di 11,
in realtà, perché il dodicesimo se n'era già andato, Giuda già se n'era andato, se n'è scappato.
Quindi sta parlando degli 11 che lo hanno lasciato solo alla croce, cioè se ne sono scappati tutti. Eppure Gesù, quando parla di noi, come ne parla?
Vedete, è questa la differenza. Quando io posso parlare di Emanuele in una determinata maniera, mi fa simpatia, è bruzzo, gli occhi azzurri, è in gamba, è straordinario, è disponibile, eccetera, eccetera. Ho un concetto di lui, non lo conosco da tempo, non so, mi faccio un'idea sulla base di quanto stiamo insieme, di quanto parliamo, di quello che posso percepire, di quello che sento nel mio cuore, ok? È un punto di vista mio, parziale, non perfetto, ma è mio. Lui avrà lo stesso, e così l'universo gli altri. Ma è importante comprendere, quando Gesù parla di noi, guardate cosa dice: io ho dato loro le parole che tu hai dato a me, essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai dato. Hanno così tanto creduto che uno l'ha rinnegato tre volte, uno l'ha tradito e tutti gli altri se ne sono scappati. Non è meraviglioso? Gesù veramente è l'essenza della prima Corinzi 13: l'amore crede ogni cosa. Signore, io credo in te. Signore, c'è anche io credo in te. Signore, ma come fai a credere in me? Io ti ho deluso un sacco di volte. Eppure le parole che lui ha per te sono parole meravigliose. Sapete, qualcuno ci accusa di essere dei falsi profeti perché non predichiamo più sulle sofferenze, non predichiamo più sulla santità, non predichiamo più sulla giustizia di Dio, cioè un fuoco che ci mette al mazzo. L'altro ieri ero in Germania, sabato sera, ho predicato e parlavo dell'amore del Padre, no? Parlavo che è l'amore di Dio che ci conquista ed è l'amore che ci cambia, no? Non è le bastonate del Padre che ci portano al ravvedimento, è l'amore del Padre che ci porta al ravvedimento, è la comprensione del suo amore che ci cambia, ci trasforma e ci permette di accostarci sempre di più a lui. E uno disse: non sono d'accordo con te. Qual è il problema? Parliamo. No, perché la Bibbia dice che il Padre punisce i figli che ama. Ok, dimmi come lo fa. Non lo so come lo fa, però penso che qualche malattia di tanto in tanto non è. Ho detto: guarda, complimenti, guarda, sei proprio il massimo dell'espressione della grazia. Ok, ho detto, se tu affermi una cosa del genere, dovresti dirmi se magari nel Nuovo Testamento trovi qualche riferimento biblico, magari. No, uno. A che mezzo? Guarda, non lo so, però penso che ci sia. Ah sì, anche io penso che tu sarai salvato. Penso che... No, perché Gesù nell'Apocalisse lo disse a Jezebel. Ah, in Apocalisse, quindi è un linguaggio escatologico, gli ha detto a Jezebel che era un demone. Quindi non è il Padre che sta parlando dei figli. Ma c'è qualche elemento magari nel Nuovo Testamento così? Non lo so, però andrò a studiare. E tu studia, che è importante studiare. Perché più studierai e più ti renderai conto che quello che stai dicendo, gli stavo dicendo un'altra cosa, quello che stai dicendo non è fondato sulla scrittura. Guardate il versetto 14: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono nel mondo come neppure io sono nel mondo. Gesù ha dato a noi le sue parole, nel testo greco sono i rema, parole specifiche in un momento specifico. Lui ci ha dato Logos, il messaggio, che non è la Bibbia, è il messaggio, cioè quello che è il piano di redenzione, il messaggio della buona novella, quindi tutto quello che è il messaggio che Dio ha dato all'umanità. E poi il versetto 22, e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Abbiamo detto che avrei parlato della gloria un attimo, però non so se è tardi, se avete 5 minuti?
Sì.
No? Non voglio stancarvi troppo. 5 minuti mi date? Sì. Allora, in Esodo al capitolo 33, voi vedete Mosè che fa un'affermazione. Qualche minuto abbiamo concluso. In Esodo 33, ricordate quando Mosè chiese a Dio fammi vedere la tua gloria? Lo ricordate? Una frase famosissima, una richiesta che ha ispirato sicuramente tanti canti, tante prediche, tanti libri, tanti sermoni. E in Esodo 33 è scritto al versetto 18, allora Mosè disse fammi vedere, de, significa de, la parola de è un'espressione per dire ti prego, ti supplico, ok? Quando leggete la parola de in questa traduzione un po' antica, chiaramente significa ti prego, ti supplico, era una richiesta, ti prego, ti supplico, fammi vedere la tua gloria. Guardate la risposta del Signore, l'Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te, farò grazia a chi farò grazia, avrò pietà di chi avrò pietà. E disse ancora, guardate, importante, tu non puoi vedere la mia faccia. Tu non puoi vedere la mia faccia perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Cosa aveva chiesto Mosè? Fammi vedere la tua gloria. Dio gli rispose, tu non puoi vedere la mia faccia. La parola faccia è sinonimo, viene usata da Dio stesso come sinonimo per gloria. La parola gloria significa letteralmente espressione, significa onore, significa reputazione, ok? Ma in un concetto ancora più intimo, più profondo, la gloria di Dio non è quello che Dio fa, ma quello che Dio è. Fammi vedere la tua gloria. No, tu non puoi vedere la mia faccia. Ho chiesto la tua faccia, ho chiesto la tua gloria, è la stessa cosa. Fammi vedere la tua gloria, cioè voglio vederti. E Dio dice, tu non puoi vedermi, perché nessun uomo mi può vedere e continuare a vivere. Sappiamo la storia, Dio lo mette nella roccia, eccetera, eccetera. Andiamo a leggere Giovanni, il capitolo 1, versetto 1, l'abbiamo già menzionato, nel principio era il Logos, non la Bibbia, nel principio era il Logos, era la parola, e la parola era con Dio, presso Dio, faccia a faccia con Dio, la parola era Dio. Il versetto 14, la parola si è fatta carne, ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 14, il versetto 8. Filippo, perché mi dici mostra il Padre, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni capitolo 10, perché io e il Padre siamo uno. Gesù usa questa espressione quando parla delle pecore della mano, ricordate, Dio me le ha date, nessuno le rapirà, il Padre mio me le ha date, nessuno le rapirà dalla mia mano. E poi dice, il Padre è più grande di me e nessuno le rapirà dalla sua mano. Perché? Dice subito, io e il Padre siamo uno. Chi ha visto Dio veramente? Nessuno ha mai visto Dio, solo Gesù ha visto Dio. Ed ecco perché. perché
quando noi comprendiamo che Lui ci ha dato la sua gloria, cioè Lui ci ha dato la sua immagine, Lui ci ha dato e ha espresso se stesso, ha espresso la sua immagine, ha espresso la sua natura, ha espresso la sua gloria, ha espresso tutta la sua reputazione in Cristo, affinché non ne facciamo strumento di guadagno o di gloria personale, ma per amarci gli uni gli altri. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno. E la più grande eredità che noi abbiamo è la sua natura stessa, che ci è stata rilasciata attraverso Gesù, che abita in noi, ed è questa gloria che è il suo amore, che è la sua stessa natura, che è la sua stessa espressione. Io ho dato loro la tua gloria, quella che tu hai dato a me, affinché essi siano uno. Gloria a Dio per i canti, gloria a Dio per gli applausi, gloria a Dio per le luci, gloria a Dio per il rumore, gloria a Dio per il CD, gloria a Dio per le prediche, gloria a Dio per le comunità, gloria a Dio per qualunque cosa. Voi sapete quanto ci crediamo, quanto ci fa piacere a volte fare rumore, essere allegri, gioiosi, gloria a Dio. Ma se non c'è la gloria di Dio, l'essenza di Dio in manifestazione nel corpo, è solo ed esclusivamente vanagloria. Gesù usa diverse volte, un paio di volte nel Vangelo di Giovanni, l'espressione gloria, quando dice: come potete voi credere se cercate la gloria gli uni degli altri? Forte, sono delle espressioni forti che Gesù usa. Voi non cercate la gloria di Dio, cercate la gloria che viene dagli uomini. Invece di cercare l'approvazione, ciò che viene da Dio, la reputazione di Dio, cercate di conservare la vostra reputazione tramite la reputazione di altri. Cioè voi vi sentite importanti perché altre persone che voi ritenete importanti vi stanno appoggiando. E rifiutate di credere nella vera gloria. E questa è la più grande eredità che noi abbiamo ricevuto, che è la sua natura, il suo carattere. E voglio concludere leggendo quella che viene chiamata ormai da tanti la costituzione del regno di Dio. Parte chiaramente la costituzione. In Matteo, capitolo 5, il sermone sul monte, il più grande discorso che sia mai stato fatto da un uomo. La storia dell'umanità. Matteo capitolo 5, versetto 38. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Vorremmo essere tutti ciechi e senza denti. Secondo questa legge, giusto o no? Tutto ovvio e sgangolato. Ma io vi dico, non resistere al malvagio, anzi, se ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. So che è difficile questo linguaggio, ma se noi non lo leggiamo nella giusta ottica, ci porta anche fuori strada. E se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Dai a chi ti chiede e non rifiutarti di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, quando Gesù parla, Lui sta facendo degli assoluti, sta dichiarando degli assoluti, come per dire: niente è oltre quello che vi dico. Avete udito che fu detto? È finita. Ora io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché
siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra gli evangelici, sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che riceve. Qual è la perfezione che ci richiede Gesù? Perfezione di carattere? No, chi è perfetto nel carattere? Chi è perfetto nella propria vita? Chi può dire come me? Chi può proporsi come esempio? I religiosi usano le parole di Paolo. Paolo dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. E subito dopo dice: io sono l'ultimo dei peccatori. E così, quando Paolo scrive, se non lo vedi attraverso lo spirito, ti porto fuori strada. Perché Paolo tutto era tranne che l'esempio di Cristo, che aveva un carattere pessimo. Tu ed io saremmo riusciti a stare un'ora con lui. Dopodiché vai al culto, Dio ti benedica, ti vediamo la prossima settimana. Uno che insegnava che il padre era lui che decideva a chi dare in moglie le figlie, e se decideva che una figlia doveva rimanere a casa, quindi agnello suo, e finiva a Dio, studio musso. Cioè, Paolo aveva delle zone caratteriali che oggi tu ubicassi, eppure aveva delle espressioni straordinarie. Chi può proporsi come esempio? Chi? Gesù ha detto: io vi chiedo solo una cosa da voi, che amiate come ama il Padre vostro che è nel cielo. Questo vi rende perfetti, questo fa di voi dei figli degni del vostro Padre. Amen?
Amen.
Alleluia. Atti 12, quando la Chiesa prega, la preghiera riesce a salvare Pietro in carcere. Le catene si spezzano, le porte si aprono. Vero? Quando Dio interviene di persona, salva i persecutori. Guardate la differenza. Quando la Chiesa prega, i prigionieri vengono liberati. Ma quando Dio interviene, lui salva i carcerieri. Gesù è intervenuto di persona con Saulo da Tarso e ha salvato il più grande persecutore della Chiesa. La Chiesa prega, prega per i perseguitati. Gesù ha detto: pregate per i persecutori. Non per i perseguitati, per i persecutori. È là la chiave. Se Pietro viene liberato, gloria a Dio. Ma se Paolo, Saulo da Tarso viene salvato, il mondo intero sarà cambiato. Vedete la differenza del cuore di Dio. Non riusciamo semplicemente a pregare per le cose che è mischino, preghiamo per la chiesa perseguitata. No, Gesù ha detto: pregate per i vostri persecutori. Pregate per i nemici, perché se i nemici vengono raggiunti, allora c'è un cambiamento radicale. Vedete il pensiero di Dio? E nessuno è migliore o più prezioso di un altro. Nessuno. Tu riesci ad arrivare a quelli che stanno male, stanno facendo gloria a Dio, non c'è giudizio su questo. Ma se riusciamo a pensare, a vedere come Dio pensa, che fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Noi chiediamo aiuto per quelli che sono perseguitati e giustizia per quelli che sono, che stanno per i carcerieri. Dio dice: pregate per loro. Perché se un carceriere viene salvato, c'è un cambiamento radicale nell'intero sistema. Amen. Amen. Alleluia. Siamoci in piedi, dai. Alleluia. Preghiamo prima di fare la nostra offerta.